E proseguiamo con i nostri approfondimenti con i colleghi amici di ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla in studio Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento quest'oggi Giovanni Piglialarmi, dottorando all'Università di Bergamo. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Parliamo ancora del tema dei contratti pirata. Ne parliamo perché ovviamente questo tema si allaccia anche al tema proposto durante le elezioni dei vari partiti politici rispetto all'argomento del salario minimo. Intanto vogliamo chiarire ai radioascoltatori che cosa intendiamo quando parliamo di contratti pirata.
Allora, per contratti pirata si intende appunto tutti quei sistemi contrattuali che in qualche modo presentano a primo impatto un livello salariale molto più basso rispetto ai contratti collettivi che tradizionalmente hanno regolato le dinamiche salariali all'interno del mercato del lavoro rispetto a tutti i settori produttivi del
Certo.
paese. Per fare un esempio, da un'ultima inchiesta giornalistica fatta dal Sole 24 Ore, nel settore tessile c'è un contratto che inizialmente nasce come contratto collettivo per regolare la disciplina di lavoro dei faconisti, quindi di quei dipendenti impegnati all'interno delle industrie del tessile che confezionano l'abito, il capo. Con una differenza salariale rispetto al contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni storicamente più rappresentative, di circa il 50%, per cui un lavoratore che aveva appunto il cui rapporto di lavoro era regolato dal contratto dei faconisti guadagnava all'incirca 4 euro, 5 euro l'ora. Mentre il lavoratore il cui rapporto era regolato dal contratto collettivo sottoscritto da CGIL, CISL e UIL guadagnava all'incirca 9 euro l'ora. Quindi diciamo che a primo impatto la differenza si presenta proprio sull'aspetto salariale. Ma in realtà ci sono degli elementi ulteriori. Cos'è che ha portato oggi sia la giurisprudenza che anche gli operatori, quindi i professionisti, i professori, la dottrina, ad interrogarsi se un contratto collettivo possa essere definito pirata o meno? Ci sono una serie di caratteristiche che il sistema di relazioni industriali presenta, per cui può essere appunto bollato come pirata oppure come buono, come genuino. Innanzitutto, è il sistema contrattuale su come nasce. Ecco, tendenzialmente nell'evoluzione delle relazioni industriali sono state sempre le coalizioni operaie, quindi i sindacati, a rivendicare sempre rispetto al datore di lavoro condizioni migliori di lavoro, quindi condizioni salariali migliori. In questo caso, invece, nel caso dei contratti pirata, spesso è il sindacato che asseconda le esigenze datoriali, per cui viene richiesta maggiore flessibilità, livelli salariali molto più bassi. Diciamo un uso improprio degli istituti di flessibilità, tra cui i contratti a termine, il lavoro intermittente, la durata dell'apprendistato, cioè vengono regolati in maniera del tutto sproporzionata rispetto alle condizioni decorose di un rapporto di lavoro.
Certo.
Quindi sono una serie di condizioni che poi fanno ritenere che quel contratto in realtà è piegato molto di più alle esigenze dell'impresa piuttosto che alle esigenze, o meglio, alla tutela del lavoratore. Il salario riveste ancora diciamo un aspetto, riveste ancora un ruolo importante all'interno del rapporto di lavoro, giacché è la nostra Costituzione a sancire che il contratto di lavoro deve comunque garantire una retribuzione proporzionata e sufficiente al lavoratore. È chiaro che in questo sistema la legge nulla dice, cioè non quantifica quanto il lavoratore debba guadagnare ad ora. Questa determinazione è rimandata ai contratti collettivi, ma a quei contratti collettivi che sono stipulati da organizzazioni che concretamente, quindi nell'ambito della partecipazione del conflitto, riescono a determinare, quindi a trovare un giusto equilibrio tra l'interesse dell'impresa e la tutela dei lavoratori.
Questo
È chiaro che
fenomeno, diciamo, è localizzato geograficamente in particolare parti del nostro paese o è
Sì,
un fenomeno diffuso? Perché si pensa al sud automaticamente, però
no,
magari in realtà.
paradossalmente i primi fenomeni si registrano all'inizio degli anni 90 nel nord Italia, soprattutto per quanto riguarda il settore del turismo e dell'agricoltura, che sono stati proprio, diciamo, i settori produttivi che hanno aperto la strada a queste pratiche. E la tattica, diciamo, qual era? Era quella di trovare delle figure professionali, delle mansioni, dei settori che in realtà stavano all'interno di grandi macrosettori produttivi. Le faccio un esempio: il contratto collettivo per il settore del turismo e dei pubblici esercizi ha all'interno una variegata tipologia di imprese. La contrattazione pirata che cosa faceva? Creava appunto delle associazioni di rappresentanza sindacale e datoriali soltanto di alcune tipologie di imprese presenti all'interno di quel settore produttivo, le portava appunto fuori e per quell'impresa, che poteva essere di 5 o di 8 dipendenti, negoziava un apposito contratto collettivo. E il
Quindi
settore
parliamo
appunto.
sempre di piccole imprese, quindi per lo più
Sì.
anche attività commerciali molto spesso.
Assolutamente, sì, attività commerciale, attività di turismo,
Posso
piccole
fare
imprese agricole.
una teoria dove
Sì.
ci sono anche persone impiegate con più bassi titoli di studio, normalmente anche immigrati?
Attualmente sì, si registra anche questa, diciamo, questa anomalia, per cui è chiaro che lì, cioè, viene
Si impiega,
accentuata
diciamo,
appunto.
virgolette, regolarmente, ma trovando un
Esatto.
escamotage per pagare di
Viene
meno.
accentuata poi la condizione anche di sfruttamento, volendo.
Certo, infatti
E, è
poi
chiaro
l'altro
che
è
però
quello
adesso.
dell'agricoltura, non a caso, dove insomma sappiamo anche
Certo.
persino i fenomeni di caporalato, che sono ancora
Certo,
una tipologia ancora più
assolutamente.
grave.
È chiaro che però questo sistema adesso si è allargato perché dalle piccole imprese questi contratti collettivi man mano nel tempo sono cresciuti e hanno inglobato all'interno pezzi di interi settori produttivi. Quindi è chiaro che il fenomeno sta diventando abbastanza importante, si sta presentando anche con un certo impatto negativo anche sulla concorrenza, perché poi disciplinare il salario o disciplinare comunque particolari tipologie contrattuali è chiaro che mette in una certa condizione l'impresa di poter concorrere sul mercato.
Certo.
Quindi è chiaro che il contratto collettivo pirata è, come dire, fa parte di quegli elementi costitutivi del dumping contrattuale. Non a caso, per arginare questa problematica, diversi partiti politici nell'imminenza delle elezioni si sono proposti di regolare il fenomeno con l'introduzione del salario minimo legale. Ricordo per esempio la proposta della Lega, del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico, che hanno cercato in qualche modo di far presente il problema e di contrastare il fenomeno attraverso l'introduzione del salario minimo legale. La contrattazione pirata è anche alla base di un altro fenomeno, cioè la proliferazione di contratti collettivi nazionali, che oggi il CNEL ne conta circa 900, proprio perché c'è questo decentramento settoriale, quindi questa continua contrattazione che si specializza sempre di più su tanti settori, ma che in realtà è un decentramento che non fa altro che nascondere appunto la dinamica di dumping e quindi di abbattimento del costo del lavoro.
E a tuo parere il salario minimo potrebbe ovviare a tutte queste problematiche o c'è modo anche in quel caso poi di aggirarlo, magari per dimensione di impresa o altre
Allora,
vie?
nel caso in cui la legge dovesse definire appunto il salario minimo, credo sia abbastanza difficile poi
Certo.
aggirare un meccanismo del genere rispetto a quello che oggi viene fatto. Fermo restando che poi bisognerà capire come il legislatore vorrà in qualche modo regolare questo aspetto. Però mi sento anche di dire che già oggi forse è molto difficile poter in qualche modo aggirare l'applicazione del contratto collettivo comparativamente più rappresentativo, quindi diciamo quello che per legge dovrebbe regolare il salario. Perché comunque l'impresa nel momento in cui applica un contratto che in realtà è pirata, quindi un contratto che in qualche modo genera fenomeni di dumping, si espone comunque all'ispezione dell'ispettorato del lavoro, degli enti
Certo.
previdenziali che potrebbero contestare l'applicazione di quel contratto. Qui il problema c'è anche un problema, diciamo, di carattere professionale, perché spesso i professionisti che assistono appunto le imprese si pongono questa domanda e dicono: ma nel momento in cui l'imprenditore X vuole iniziare appunto un'attività imprenditoriale, io come professionista devo comunque far presente che c'è una varietà di contratti che potrebbe regolare la disciplina del rapporto di lavoro di quei dipendenti in quel settore? In realtà il professionista qui dovrebbe, diciamo, seguire un determinato percorso e appunto dire che c'è una varietà di contratti, ma ci sono contratti che in realtà sono rispettosi della legge e che possono anche modificare i rapporti in base a quello che prevede la legge. Altri contratti che comunque espongono l'impresa a
Certo.
determinate contestazioni e che quindi nel lungo periodo potrebbero in qualche modo esporla a versare somme, a recuperare contributi e anche ad un forte contenzioso con i lavoratori, perché il lavoratore potrebbe sempre contestare la non sufficienza della retribuzione che viene erogata. C'è un altro profilo molto importante, cioè che la legge prevede che i contributi debbano essere versati tenendo presente come salario minimo, ecco, quello previsto dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi. Ora è chiaro che, tornando all'esempio del tessile,
Sì.
un conto è versare contributi su una paga oraria di 9 euro, un conto è versare contributi su una paga oraria di 4 euro. È chiaro che in quel momento, se l'impresa versa dei contributi su una paga oraria di 4 euro, in qualche modo è una posizione di regolarità rispetto all'istituto di previdenza. In quel caso l'ente di previdenza sarà in qualche modo obbligato ad intervenire e a recuperare tutti quei contributi che non sono stati
E per
versati.
quanto riguarda i controlli, ti faccio quest'ultima
Sì.
domanda molto rapidamente. In questi anni hanno funzionato quando appunto c'erano questi contratti pirata dove c'era più di un elemento che evidentemente destava qualche sospetto in termini di paga, di contributi?
Allora, sicuramente ogni anno sia gli enti previdenziali che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica il rapporto sull'attività anche di ispezione. Da questa attività vediamo che comunque gli enti hanno in qualche modo cercato di arginare il fenomeno, però ciò che non può dare come dire, un grande margine di sicurezza è il fatto che spesso l'imprenditore cerca di contestare ciò che l'ente poi ha accertato, in virtù del fatto che, in base al principio costituzionale, secondo cui l'organizzazione sindacale è libera, quindi è chiaro che il contratto collettivo può essere stipulato da libere associazioni sindacali e datoriali, in base a questo principio di libertà cercano sempre di contestare il fatto che il contratto collettivo resta nella disponibilità delle parti e quindi la regolazione è demandata ai privati. In
Certo.
realtà, se da una parte è così, dall'altra dovremmo dire che comunque la legge demanda alcuni tipi di regolazione soltanto a determinati attori delle relazioni industriali, quindi non a tutti. È chiaro che poi qui si innesca un procedimento secondo il quale come dire, la lunga durata dei processi permette comunque all'impresa di sopravvivere in qualche modo per più di un anno a questo sistema, fin quando poi non prenderà la decisione appunto di chiudere oppure di pagare l'esborso contributivo e di applicare il contratto comparativamente più rappresentativo, ma è comunque un sistema di tutele che fin quando non viene, fin quando praticamente gli ispettori non vanno a contestare la regolazione di quei rapporti di lavoro, non viene in luce, non viene in vita. Per cui è chiaro che i lavoratori restano esposti a questo tipo di dumping. È vero anche un'altra cosa, cioè che molte di queste associazioni che stipulano questi contratti di lavoro, questi contratti collettivi di lavoro, dicono che in realtà non sono contratti pirata, ma sono contratti reali, cioè contratti realistici. Perché? Perché loro immaginano che l'impresa oggi debba concorrere non su un piano o su una scala nazionale, ma su base globale. Quindi qui si pone anche un problema di diritto della concorrenza. Cioè è chiaro che oggi un'impresa italiana che confeziona abiti oppure che cuce abiti di un certo tipo non si trova più a concorrere con l'impresa tessile della regione accanto o del nord o del sud, ma si trova a concorrere con l'est dell'Europa, con la Cina e con tante altre dimensioni. Quindi è chiaro che su questo aspetto c'è molto da riflettere. Infatti, rispetto a questa tematica, ADAPT sta cercando appunto di mettere a fuoco innanzitutto il problema, cioè quindi la causa della proliferazione di così tanti contratti collettivi. Sta cercando anche di fare un'indagine su chi sono gli attori delle relazioni industriali, perché per
Certo.
esempio abbiamo CGIL-CISL-UIL che storicamente hanno rappresentato i lavoratori nei negoziati industriali, ma ci sono altre sigle che potremmo definire anche inesistenti, cioè che sorgono dall'oggi al domani, si proclamano rappresentanti di un determinato interesse collettivo di cui però non ne conosciamo la storia, non ne conosciamo l'articolazione dei processi sindacali, per cui già quello potrebbe essere un segno d'allarme. Per cui ADAP sta facendo questo, cioè sta cercando da una parte di ricostruire chi sono e che competenze hanno gli attori delle relazioni industriali, dall'altra parte invece sta cercando di ricostruire che cosa la giurisprudenza da una parte e il Ministero del Lavoro, la prassi amministrativa, i professionisti hanno in qualche modo cercato di fare per governare praticamente questa confusione che oggi si sta man mano delineando.
Creando.
Ovviamente questo studio è poi finalizzato a in qualche modo spiegare quali sono le caratteristiche di un contratto pirata, come poterlo riconoscere e che cosa in realtà, quali vantaggi crea in realtà un sistema genuino di relazioni industriali. Su questa strada si è inserita anche la CGIL, la CISL e la UIL con Confindustria, che hanno sottoscritto appunto proprio un protocollo d'intesa su i nuovi assetti della contrattazione collettiva, nell'ambito di questo protocollo loro hanno ribadito con forza che è necessario misurare la rappresentatività delle organizzazioni
sindacali.
Proprio per evitare questi fenomeni di dumping.
Ci torniamo sicuramente perché il tema merita, come avrete ascoltato, ed è complesso ma anche molto, molto affascinante. Davvero grazie Giovanni Piglialarmi,
grazie a voi.
Collaboratore di ADAPT e dottorando all'Università di Bergamo. I nostri riferimenti www.radioradicale.it, www.adapt.it o bollettinoadapt.it. Invece per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it.